nel Salmo, dai versetto 12 al versetto 13, ecco gli ultimi due versetti, il Salmo fa così: date al Signore la terra di popolo, date al Signore la gloria e l'onore, date al Signore la gloria del suo nome. Cioè il creato partecipa a questa lode a Dio che ci ha mandato il figlio suo diletto nel santissimo bambino diletto. Il creato partecipa di questa lode e poi questo per tre volte date, cioè un richiamo implicito ai re magi che lasciarono a Gesù oro, incenso e mirra. Ma Francesco termina con l'ultima frase, diciamo così: portate in offerta i vostri corpi e prendete sulle vostre spalle la Santa Croce e seguite fino alla fine i suoi santissimi comandamenti. Qui c'è il passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, cioè in fondo dell'Antico Testamento i sacrifici erano stati fatti con le pecore, i buoi, gli agnelli, erano con le primizie del raccolto. Francesco sta dicendo: adesso non basta più questo, ma offrite i vostri corpi. Ce lo richiamo alla lettera dei Romani: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo gradito a Dio è un termine tecnico nella Bibbia, significa un sacrificio kosher, un sacrificio puro, cioè, dicevano i profeti, è inutile che tu prometti la pecora al Signore, fai voto di ammazzare la pecora, e poi porti la pecora ma quella zoppa o quella cieca e ti vieni quella sana. Dice: ma se tu offrissi un sacrificio al governatore, al re, secondo te il re sarebbe contento che gli mandi la pecora zoppa o con la lingua blu? No, è perché al re no e a Dio sì. C'è questo passaggio però dai sacrifici esterni al sacrificio di noi stessi, della nostra vita. Ora, questo mettere insieme, anche nel Salmo abbiamo un po' visto, Antico e Nuovo Testamento, è molto importante nel contesto in cui opera Francesco. Ci sono le eresie catare, che poi erano gli albigesi, perché stavano i catari di Albi in Francia, per cui mandavano le truppe pontificie a distruggere, insomma. Il dialogo del Medioevo si faceva così: o la penso con me o ti ammazzo. Il dialogo così, si parla così. I catari dicevano: l'Antico Testamento andrebbe eliminato. Erano un po' marcionisti, come a dire: nell'Antico Testamento Dio era cattivo, puniva, e nel Nuovo si è convertito, quindi teniamoci il Nuovo e il Vecchio lo buttiamo via. Francesco mette Nuovo e Antico insieme. E va bene, per fare una sintesi del Salmo che abbiamo un pochino trattato, no? Alla fine, dando un'interpretazione del Salmo, che cosa ci dice questo Salmo qua? Ci dice che il presepio e la croce sono messi insieme, Francesco. Già nella iconografia orientale, se voi vedete le icone dell'antichità, le icone, si trova Gesù Bambino avvolto in fasce dentro una tomba. Già gli orientali avevano capito questo: le fasce della Natività sono le fasce da sindone. Dicevano alcuni padri vittorini precedenti a Francesco, quindi capite l'humus, l'ambiente dove nasce Francesco. Noi non abbiamo più le fasce con cui Maria ha avvolto Gesù Bambino, abbiamo perduto questa reliquia. Ma è proprio vero? No. Perché oggi le fasce ce le abbiamo ancora oggi. Perché come le fasce avvolgevano Gesù bambino, così oggi nell'Eucaristia il pane e il vino sono le fasce che avvolgono Gesù Cristo sull'altare. Perché, dice Francesco, nella prima munizione, questo casca non casca, ma così è meglio, dice Francesco, nella prima munizione, egli ogni giorno si umilia sull'altare, quindi come la logica dell'incarnazione, egli ogni giorno si umilia dalla sede legale, come quando discese dalla sede legale nel grembo della Vergine. Ancora oggi, ogni giorno, viene in noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Cioè, le mani del sacerdote sono il grembo della Vergine Maria. Potrete incontrare nella vostra esperienza di fede tanti sacerdoti, alcuni sono buoni, alcuni sarebbero da far fuori subito. Incolosa furca, come dice il Bimba Santo. Eppure quelle mani sono il grembo di Maria. Non si tocca. Sono consacrati a Dio. I loro peccati se la daranno con Dio. Nessuno può giudicare un sacerdote, Dio solo. A lui solo è riservato il giudizio. Attenti. Che non vuol dire che se uno fa male bisogna dire che fa bene. Ma attenti. Chi è che può giudicare la Vergine Maria? Quindi c'è, nella logica del presepio, un presepio eucaristico. Sulla greppia Francesco ci dice la messa, sta dicendo, la messa cos'è? È il sacrificio di Cristo, è il Calvario. Il Calvario e la grotta di greccio sono la stessa cosa. Quindi, che succede nel Natale? C'è la maestà e l'umiltà di Dio. La mangiatoia e la croce, la lode e la sequela di Gesù povero crocifisso, l'uomo e il cosmo, tutto è abbracciato nella festa del Natale, tutto. Siamo quasi. Quindi quello che si celebra a Greccio è la stessa cosa che si celebra sul Calvario. È interessante, un'ipotesi di Chiara Frugoni, una storica atea, insomma anche gli atei possono dire qualcosa di intelligente, come un cristiano per una fesseria. Perché Francesco fa il presepio a Greccio? Lui è trovato la santa, ormai è quasi cieco, insomma il 23 sta per avere le stigmate, non può sicuramente più muoversi come prima, è ammalato. Ma sta dicendo una cosa molto importante. Francesco quando nasce già c'erano le crociate, quando muore continueranno ad esserci le crociate. Francesco vive in una chiesa in guerra, contesta questo stile Francesco senza andare mai dentro la chiesa. Sta dicendo: io non sono d'accordo. Com'è possibile andare ad ammazzare delle persone, anche se sono infedeli, non sono cristiane, per difendere il luogo dove Cristo è nato? Ma non so, creature di Dio pure loro? Cioè, Francesco sembra fare di Greccio una contestazione pacifica di un magistero molto belligerante. Sta dicendo: non c'è bisogno di liberare la Terra Santa dagli infedeli, perché Greccio è dove tu celebri la messa. la fede che c'hai nell'Eucaristia è la stessa fede che c'hai in Gesù che si incarna. Capite cosa voglio dire? È molto interessante questo. Perché se io libero il cuore dei santi dagli infedeli, ma non ho la fede, a che mi serve? Noi ci arrabbiamo perché hanno tolto i crocifissi dalle scuole, dai tribunali, ma come ci sono arrivati quei crocifissi lì dentro? Dalla fede del popolo di Dio. Fare una battaglia ideologica non serve a niente. Se poi togliamo i crocifissi, togliamo i crocifissi dalle scuole, ma se nelle famiglie nostre Gesù non c'è da un pezzo. Che quando alla fine dobbiamo decidere, non decidiamo con il Vangelo in mano, ma con quello della sera, panorama, non so, con quali altri criteri mondani. Il crocifisso c'entrava perché c'era una città cristiana che ho messo dentro. Ora stavo scendendo perché non c'è più una città cristiana. Quindi al di là del fatto culturale, la nostra fede non è un fatto di cultura, fa cultura, ma prima deve essere cultura, è un'esperienza viva di una persona. Come dice il Vangelo di oggi, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Non è un trattato, è un incontro, una persona viva, come diceva Francesco, Dio vivo e vero. Andiamo sulla regola. La regola ha avuto un lungo processo di formazione. Prima Francesco scrive la regola non bollata, cioè non approvata, e poi arriva la regola bollata nel 23, cioè quella approvata dalla Santa Sede. Ma quando Francesco inizia la sua esperienza, e poi arrivano i primi fratelli, che sono un dono nel Testamento, il Signore mi donò dei fratelli. Questo vale per tutti, anche per voi, le vostre fraternità. Mi donò quella sorella, mi donò. Certo, dopo che la conosci, dici, Signore, non te l'ho chiesta. In effetti, in un codice corrotto del Testamento, c'era scritto, il Signore mi donò dei fratelli, e sotto c'era scritto, ma io non ho chiesto niente. Ma è un codice corrotto, sicuramente un'aggiunta apocrifa. Sto scherzando. Però no, per dire, sono un dono i fratelli, no? Allora, all'inizio non c'era una regola. La vita di Francesco era così bella che attirava. Lui era la regola, il fondatore era la regola. E quando arrivano i primi frati, non sanno che fare, infatti arriva Bernardo, che devo fare? E che ne so, vanno in chiesa, sentono il Vangelo, va, prendi quello che hai, dai uomini, e questo fa quello che ha sentito, va, prendi tutto quello che ha. Quindi si passa dalla regola fondatore alla regola Vangelo. Poi a un certo punto sembra che il Vangelo non basta più, perché l'ordine si sviluppa così tanto che il Vangelo può essere, si deve declinare in norme. Infatti si incontravano tutti gli anni a Pentecoste, frati da ogni dove, e discutevano dei problemi che incontravano. E, diciamo così, la regola all'inizio era una regola in cammino. È la vita che dettava la regola, non il contrario. Non è la regola che detta la vita. Se no si fa la regola un idolo. Si inizia di fare come l'Antico Testamento, che c'è una legge, però il nome della legge hanno ammazzato Gesù Cristo. Come si fa a ammazzare Gesù Cristo? Ma secondo era legale, questo era un maledetto, perché si era proclamato il figlio di Dio, ucciso fuori dai porti della città. E erano così scrupolosi che non hanno fatto niente ragione, perché entrava il sabato, pensa quando erano religiosi, hanno ammazzato l'innocente, ma di sabato non sta bene, lo tiriamo giù. Ma perché nella storia del cristianesimo non si è usato il Vangelo contro l'uomo, giustificando le stupidaggini, non dico la caccia alle streghe e tutto il resto, ma si può usare il Vangelo anche come un'arma. Allora Francesco, prima prima era lui la norma, poi diventa il Vangelo la norma, poi dalla norma è necessario fare una regola. Allora, sempre la lavagna, non c'è la valletta come
se
voi
se
la valletta, ma come tipo la box sesto round.
Come no?
Allora, si è passati dalla vita alla regola, alla regola che poi dalla vita, perché un fiume senza argini fa danni, gli argini sono la regola, ma la vita è l'acqua. Poi si è passati dalla regola Francesco, dalla regola alla regola non bollata, alla regola bollata. Ora la regola ha diversi passaggi. Il primo passaggio è l'identità, cioè la regola, poi ci sono una curiosa multipla. Allora si passa, cioè la regola definisce una identità. Una cosa è la regola benedettina, una cosa è la regola francescana, una cosa è la regola domenicana, cioè ogni regola definisce una identità molto precisa. Se noi andiamo a prendere la regola non bollata, era così problematica Francesco, la regola non bollata, che alla fine dice Francesco, la regola non bollata, fa un'affermazione molto... E da parte di Onnipotente, signor Papa, per obbedienza, io, frate Francesco, fermamente comando e ordino che le cose scritte in questa vita nessuno le tolga via e vi aggiunga da parte sua cose scritte della serie che c'è proprio è scomunicato. Cioè Francesco aveva lui bollato la regola non bollata della serie che prova a cambiare qualcosa qua. Sarebbe come era già successo quando i fratelli ministri, tanto la regola non bollata 24 capitoli, molte citazioni bibliche, no? Francesco stava verso Fonte Colombo, allora gli mandano Elia, allora insomma Francesco dice, ma la regola l'ho fatta io? Se ti dico, allora, e subito si vede l'aria Cristo che diceva, Francesco, nulla viene tuo della regola, ma tutto quello che è in essa è mio. Come il Corano, Il Vangelo è ispirato da Dio, il Corano è dettato da Dio. Secondo questa fonte francescana, la Compilatio Sapientis, è Dio che detta la regola a Francesco. Beh, insomma, affermazione un po' grossa. E voglio che sia osservato alla lettera, cioè si neglossa, senza commenti. Si volse allora il padre Francesco ai frati provinciali. C'è un ex provinciale solo perché c'è.
Chi c'è stato?
Sante persone, E qui mi taccio. Perché so che ogni cosa che dirò potrà essere usata contro di me. Si volse a quei frati e disse: Avete sentito? Quello che ve lo faccio ripetere? Cioè, questo dice la difficoltà che ha Francesco di farsi aiutare la regola, no? La stessa. Perché aveva paura che la struttura della regola che volevano gli altri fosse più snella, più giuridica, tradisse un po' la sua ispirazione, la sua intenzione. Ma di per sé questo non accadde mai. Anche la regola bollata, si può dire che è di Francesco. Prima di tutto perché la regola bollata non sia così. Frate Francesco, prometto obbedienza e prendo il signor Papa. Cioè lui, nel primo capitolo, si presenta come colui che obbedisce al Papa. E non solo il Papa, nel prologo della regola dice la Santa Sede, onorio, vescovo, servorum Dei, ai detti figli, frate Francesco e agli altri frati dell'ordine. Una cosa stranissima, La regola mollata comincia solet annuere e di solito a consentire da sede a richieste del genere. Però qui c'è il nome di Francesco. Nelle regole che si venivano approvate al tempo di Francesco si metteva il nome dell'abate, del priore, del generale. Moriva quello, dovevano scrivere un'altra, perché cambiava generale. Qui la nostra regola, sono 100 anni, ancora ha il nome di Francesco. Questa cosa è impressionante. Ce l'abbiamo solo qui. E come diceva Mina, e ci dispiace per gli altri che non sanno cosa vuole. Allora, che cosa è questa? Insomma, c'è un travaglio, questa è per dire che c'è un travaglio, una regola particolare per scrivere la regola, no? Perché ci sono delle incomprensioni, cioè, eppure Francesco si rende conto che c'era bisogno di scrivere una regola e chiama il cardinale Ugolino, grandissimo giurista, protettore e curatore dell'ordine e correttore dell'ordine, chiama proprio lui, che sarà proprio lui, a volte non crea le difficoltà. Ma ormai è superata quella dicotomia sabbatariana del sabatier, che Francesco era buono e Ugolino i ministri tutti cattivi. Diversi ce n'erano cattivi, ma non tutti cattivi. Io ho qualche problema con la modalità. Allora, no, poveracci, sono poveracci questi. Quando fanno i ministri non lo sanno a che cosa vanno incontro. Allora, perché quando ti fanno pronunciare è una croce, dolorosissima, ma quando si mette per pronunciare è ancora più dolorosa, si chiama su sgravamento. E qui mi taccio. Allora, qual è l'identità della regola, no? Di Francesco? Lo dice nel testamento, cioè quando non sapeva ancora cosa dovesse fare, il Signore condusse in mezzo alle lebbrosi solo loro misericordia. Cioè, la regola e la vita di frati minori è questa: osservare il santo Evangelo, cioè fare l'esperienza della divina misericordia. Questo è. La vita è essere misericordiosi ed essere uomini di fede. Testamento numero 110 delle fonti. Il Signore concesse a me, frate Francesco, di fare così, penitenza, cioè quando avevo i peccati mi sembrava molto amaro di vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse in mezzo a loro e mi sarebbe misericordia. Ciò che mi sembrava amaro mi divenne dolcezza di anima e di corpo. Cioè, alla base della regola c'è un'esperienza di misericordia, di amore, che lui ha visto sulla sua pelle fisicamente ciò che era amaro e dolce. All'inizio della regola c'è per Francesco l'ha scoperto, nel lebbroso c'è un fratello. Alla fine dell'esperienza di Francesco, dei centenari, scopre che nel fratello c'è un lebbroso. E come dovette abbracciare quella lebbra esteriore, fisica, del lebbroso, così alla fine fu costretto, gli scelsi ad abbracciarlo, fu costretto ad abbracciare il lebbroso fratello, il fratello lebbroso, cioè chi gli si metteva contro. Siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. Quindi lui passa dal lebbroso fratello al fratello lebbroso. Non è meno facile abbracciare una lebbra fisica da una lebbra spirituale. Quella si vede, quell'altra no, ma puzza una e puzza l'altra. Diceva Padre Pio che quando sentiva la puzza di chi era nel peccato mortale, che gli passava vicino, la puzza.
Tranquillo.
Allora, vediamo alcune cose della regola. Appena scritto nel primo capitolo la regola della vita dei fratelli, è questo, salvato il Santo Vangelo, si parla degli abiti, cioè che i frati abbiano abiti vili e possano rappezzarli con pezze e con la pensione di Dio. Cioè, il capitolo prima della regola è l'estasi, cioè conoscere Gesù Cristo, osservare il Santo Vangelo, ma nella regola numerata era seguire le orme di Cristo. Quindi all'inizio, come oggi il Vangelo, il principio del Vangelo, Gesù Cristo, Figlio di Dio. Questa è l'estasi. Dopo l'estasi c'è, cioè si passa dall'estasi all'estetica, cioè ai vestiti. Quello che tu vivi si vede, o meglio, quello che tu vivi si deve vedere. Se sei cristiano, si vede. La stessa cosa per fare un altro che fai tu, se devi capire che quella che la fa un non credente e tu è diversa, anche se in un ufficio due segretarie, una cristiana e una no, hanno le stesse pratiche, ma se devi vedere la differenza. C'era una mia amica che faceva postina, postino no, è pericolosissimo, tutti i cani, incontri i cani. Diceva, faceva la postina nella zona di Assisi. Le suore gli erano molto affezionate perché lei non porta la posta come le altre. Diceva, come porta un motorino? No, lei è sempre gioiosa, sempre contenta. Lei quando porta, anche quando porta la multa, c'ha il sorriso. Quando porta quelle buste verdi. Sente la purga, però la porta col sorriso. C'è modo e modo di lavorare, eh? C'è modo e modo di... Si deve capire la differenza. Francesco dice che la gioia dell'incontro con Gesù si vede anche dalle vesti. Ora, mentre la regola di volare, le vesti erano vivi perché non riconoscevano i frati. In 3 anni i frati hanno popolato l'Europa, sono famosissimi. Quindi quell'abito che era segno della scelta radicale di povertà evangelica, ora diventa un privilegio. Per cui, dice Francesco, come abbiamo fatto stamattina il ponte della scelta di Francesco, attenzione perché, qui lo leggo, da segno vile disprezzato dagli altri, regola bollata, ora è un segno ricco per disprezzare gli altri. Quindi Francesco ammonisce, attenti, non disprezzate nessuno nel loro vestire, che dice così. Ammonisco però ed esorto a non disprezzare, non giudicare gli uomini che vestono abiti molli, colorati e usano bevande delicate, ma piuttosto ognuno disprezzi se stesso. Come a dire, prima l'abito era un segno di disprezzo per noi, adesso essendo famosi, quell'abito rischia di fare l'opposto, di metterci noi sul piedistallo e gli altri sotto. Capite come il demonio, come ci gioca da noi? Perché non si fa vedere tutto com'è, si fa vedere sempre bello. Per cui anche una cosa buona può diventare la nostra dannazione. Una cosa bella può diventare una cosa che ci frega. Poi, quindi, esco il nuovo Valletta. Dall'estasi all'estatica, poi un'altra cosa importante sono le relazioni evangeliche, cioè nella regola si dice, ma voi da dove si vede che siete frati minori? Da come vi volete vedere? Cioè Francesco abolisce lo schema piramidale medievale, conte, marchese, vassallo, vassino, vassallo, vassino, dall'imperatore al più piccolo, no, i frati ministri e servi, e i frati sudditi, che c'è di comune? Sia i ministri che i sudditi sono tutti frati, noi non abbiamo i gradi. Non si capisce. Tu incontri un frate, può essere un frate semplice, può essere generale, ma non lo sai chi è. E a volte è meglio che non lo sai chi è. Per dire che Francesco ha come progetto una logica circolare, non piramidale. Regola bollata 10, la proposta dei frati ministri e servi e frati sudditi. Questi devono obbedire, gli altri li devono servire. Non c'è un potere. L'unico potere che possono avere i frati è l'amore reciproco. È la familiarità. Poi, altra questione, come si comporta il frate quando il frate abbia una cura materna, sicut mater, con una madre, e il frate manifesta il suo superiore i suoi bisogni, e il frate l'ascolti, che i frati non toccano pecunia o denaro, non possiedono nulla, ma se il frate cade malato, tutte le dispense si possono avere. Perché è malato, ha la priorità. Quando gli regalavo qualcosa a Francesco, io dopo. A quello più debole. Diciamo che quindi da solo. Allora, poi. La reazione fraterna, evangelica, non solo nel fatto di essere tutti fratelli, frati, tutti frati, sia i ministri che i sudditi, ma essere materni, sapete che gamma di reazione, che sfumatura, ma non solo, quando la fraternità non è solo una risorsa, ma è un problema. Da qualche anno, io sento parlare tra noi frati, i frati difficili. Io non ho mai potuto un frate facile, veramente. Tanti anni, già perché mi guardo allo specchio, non, i frati difficili, questa cosa che si etichetta, no? Quello è un frate difficile, trovatemi un frate facile, non hai visto? Proprio non, c'è, non li fanno dalla fabbrica. Il primo nostro frate era un pazzo furioso, Francesco d'Assisi. Come si fanno a diventare un frate facile? Con uno così, un padre così, è un frate difficile. Cioè una bocca che sono i frati peccatori, ma dice Francesco nessuno si turbi per il peccato del fratello perché accumula su di sé carboni ardenti. Una volta disse a un frate, anzi il mio padre spirituale mi disse, vai da quel frate e digli tutto quello che pensi, perché era un frate che faceva. Era un mio confratello, eravamo stesso campagna di inizio, ma faceva il vice maestro, nessuno gli aveva chiesto, ma lo faceva tutto di sua spontanea volontà, una rottura di marroni, marroni in senso. Tutti ne parlavano male alle spalle, io compreso, uno sport nei frati molto praticato, più del calcio. Mio maestro, il mio padre, che Dio l'abbia in gloria, anche se è ancora vivo, mi disse, vai da lui e gli dici quello che pensi.
E io non ti dico più niente.
Oh, io mi ho detto, quando sto frate mi ricordavo che c'era una interrogante da scrivere, una telefonata da fare, una bustola da preparare, da un studio. Cavo pedini, busso, lo chiamo Antonio. Antonio, scusa, vieni, come? Tu devi dirti una cosa. Sai, mi sembra, poi mi posso sbagliare, che tu sei così, 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 tutto quello che gli dicevo alle spalle, così, 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 così. Mentre parlavo, vedevo che si alzava un tsunami di diversamente Nutella, che assomigliava come colore, ma. E io era rosso come la lavazza, quindi. Come tu a me dici, tu che sei così, 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 ah, lì c'è un fuori di carta, una penna, Quando ho fatto la diagnostica con i gesuiti, niente di nuovo, non ce lo sapevo prima, non avevo il frate, tutto, mi ha fatto la bestia. Io grazie per te, Frantonio, sono stato contento di parlarti. Non mi ha ammazzato perché poi dopo toccava mettere i nastri, venire ris, un problema, poi si gira il pendente, però io che ho fantasia immaginativa, appena uscito dalla camera mi sono visto come Gatto Silvestro che va dietro a Titti e c'è dietro il cane che lo prende, lo graffia così e esce giù a cubetti. Quello che dovevi fare non passava nessuno, perché Gesù è buono, perché se passava un frate ne facevano un TSO. Allora io cosa ho fatto? Ho preso l'abito così, ho preso i pezzetti di cubetti di Franca, questo, ma dici lui, passava questo, questo l'occhio, l'orecchio, ma così poi andai così in cappella, così, così con l'abito così, con i cubetti. La cappella non l'ho frequentata, c'era un'anima, solo Gesù. Entro, io ho obbedito, tiro giù l'abito, tutti i cubetti per terra. Adesso mi riattacchi tu. Io non so più dove è il naso, dove l'orecchio, dove la natica, riattacchi tutto. Oppure mi dai un fraluca nuovo. Perché io non so come fare. Il giorno dopo, era novembre, cogliamo le olive. Mi diceva l'altro confratello, però Frantonio è così così, non parlare male di Antonio, io c'avevo ancora le cicatrici, Antonio è un uomo di Dio, io fino al giorno prima sparlavo di lui, Antonio ha un discernimento, ha una capacità di leggerti l'anima, vai in camera sua e parla con lui. Francesco non amava la letterazione, il parlare male, adesso vai da lui. Vai che ti sa dire un sacco di cose belle. Mica scemo. Allora, la paternità è un problema? Ci sono fratelli peccatori? Ritorna il Vangelo, cioè l'amore reciproco, il perdono reciproco, capitolo 7 e 10. Poi, ad extra, come vanno per il mondo, che devono fare? Aperti al mondo, ai cristiani, capitolo 9, e aperti agli infedeli, capitolo 12, come si comporta tra i cristiani e i non cristiani. E poi manda avanti che i frati non facciano liti o dispute, sono termini tecnici della scolastica, le dispute, ore e ore a parlare sullo sesso degli angeli, sulle cose, non c'erano la televisione, le dispute teologiche, piare il versetto, spaccare in quattro, insomma, che non facciano niente di dispute, ma siano sottomessi a tutti, pacifici, modesti, miti. E dice nella esordio di virtù, sottomessi a tutti, pure alle fiere e agli animali. Questo versetto mi ha creato tanti problemi. Io ho paura dei cani. Per cui quando dice Francesco siano sottomessi a tutte le creature, lo leggo, ma perché? Francesco, ma stava pure, no? Questo non insiste. Allora, e si ricorda che gli è subito sottomesso a tutti gli uomini che sono nel mondo, e non soltanto agli uomini, ma anche a tutte le bestie e alle fiere, così che possono fare lui quello che vogliono. Per quanto sono loro concesso dal Signore, mi fanno parroco in un paesino, 856 abitanti, 8.000 cani. Il paese si chiama Ponte Cane, sta vicino Todi. Quando mi dice il maestro, appena sacerdote, vai a fare il parroco a Ponte Cane. A me mi siete sulla faccia, ma che c'è? Ma no, è che io con i cani c'ho un po' un problema. Chissà perché si chiamerà Ponte Cane questo paese. Ma no, ma dai, il paese è bello così. Io parto, la mia benedizione delle case. Guarda. più cani di cristiani. E 856 abitanti, 850.000 bestie, tra pecore, capre, cani dappertutto. Una volta vado a benedire, mi giro verso la porta d'ingresso, quelle blindate, scavata. E questa che ti manda. Cioè, ma non puoi. Ma no, è buono, ma come è buono? Cioè, come si faceva le unghie sulla porta? E io mi ricordavo questo passo come esempio di virtù. Sottomessi a ogni creatura, che possono fare come vogliono, secondo che ciò che il Signore permette. Sì, ma perché hai fatto questa cosa tra Francesco? Ma perché quel giorno non faceva la passeggiatina non la parte? Una volta uno un Doberman, quello di Magno Piani, a un certo punto io stavo con la cotta, la stola e il secchiello. Questo diversamente intelligente gli ha dato l'ordine di attaccarmi. Questo mi è saltato, cioè questo è partito da attaccarmi. Io non so come ho fatto, ho scavalcato il cancello, c'aveva le punte, scavalcato il cancello con tutta la cotta, il secchiello, mi sono trovato dall'altra parte. E lì devo dire una cosa di cui non sono fiero, disse, in questa casa io non entrerò più, per quanto farò il parroco, fino a quando per servizio mi dovesse capitare di trovare due piedi vicini. Diciamo che mi ero messo un po' di paura, la reazione a caldo. Non sono più entrato in quella casa. Ho detto sono tre anni la parrocchia, ho venuto da fuori, sono venuto in chiesa, io ho perdonato tutti, però io a fare la seconda laurea con Doberman. Perché non c'ho fede, non c'ho fede. Se io avessi fede quando quello dice Francesco, sottomesso a ogni creatura, anche le bestie e gli animali. Già va meglio adesso ultimamente, adesso. Perché dice che tu quando ti vuoi il cane devi fargli così, no? Come tipo. Però devi darmi così, poi dice, devi far finta di non esserci, devi far finta di fare il morto. Vabbè. Senza fare dispute e liti. Io non ho litigato, non ci so più di ragazzi. Allora, poi, per il grande annuncio, la penitenza e la pace. Questo ve lo devo leggere, perché questo riguarda noi frati. Ammonisco, esorto i frati che nella loro predicazione le loro parole siano ponderate e caste a utilità e edificazione del popolo di Dio, annunciando vizi e virtù, pena e gloria, con brevità discorso. Perché Gesù parlò con parole brevi. Capitano, vai a messa con i tuoi frati, Mario. Io in genere sono, guarda, veramente non mi dire, sono corto 5-6 minuti, guarda, a volte a Pasqua anche 7, così proprio perché lì mi sbrago. Però ormai la gente proprio c'ha il meccanismo di difesa, appena tu vai al lambone, quello fa, già fa così. Fammi arrivare. Una volta mi ricordo, era in media domenicale, 5 minuti. Al terzo minuto, già stavo in discesa, già stavo questo. Squilla un cellulare, uno che poi in genere sono questi anziani sordi che hanno volume a 90, cioè proprio si vede la freccia, è il tuo, tutti che si girano, no. Questo invece non ha un risposto così, mettendosi sotto la panca, no, perché adesso sto la messa, no, non te posso disco, magari sentimo dopo. Io stavo a fare l'omelia e mi sono fermato per disturbo. Ha parlato 3-4 minuti. Poi dico, beh, adesso io faccio i 2 minuti che mi mancano. Se oggi l'omelia è durata 18 minuti, colpa sua. Poi questo qua, quindi pure a pranzo dei frati, era un amico di un altro frate. Signore, ma se la ceduta nell'orto? No, no, non va bene. Però mi è apparso il diavoletto e l'angioletto. Ecco, io direi che va bene così.
Eh sì.
Basta. Non fate l'applauso perché picchio.
No. Cioè. No. Ma io non fa la cosa così.